chi manca, perché ci siamo quasi tutti, va bene. Buonasera, iniziamo la seduta del Consiglio Comunale con l'appello.
Guerzoni, presente. Leoni, Pedersini, presente. Camillini, presente. Gardini, Benatti, presente. Di Nardo, Baroni, presente. Tebasti, presente. Rubbiani, presente. Vandelli, presente. Moscatti, presente. Cammarata. Presente. Okay. Vai con l'approvazione verbale.
Allora, primo punto, l'approvazione di verbali della seduta precedente. Do la parola alla dottoressa Rocchi.
Portiamo in approvazione i verbali del Consiglio del 30 gennaio, quindi approvazione verbali seduta precedente, voto favorevole unanimo, comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva anno 2014, RUE di Campogalliano, redatto ai sensi del capo terzo pianificazione urbanistica comunale della legge regionale 20 del 2000, revoca della deliberazione numero 78 del 29 dicembre, contro riduzione delle osservazioni presentate ed approvazione. Voti favorevoli 9, 3 contrari, Cammarata, Moscatti e Rubbiani.
Mettiamo i voti, qualcuno ha la parola? Nessuno? Mettiamo in votazione, chi è a favore? Ok. E contrari? Astenuti? Vandelli. Allora, punto numero 2. Concessione di deroga ai fini del rilascio di permesso di costruire in deroga alla destinazione d'uso e alla densità edilizia ammissibili fissate dagli strumenti urbanistici ai sensi della legge 20 regionale dell'Emilia Romagna, semplificazione della disciplina edilizia, ambito ASP CC 3941, ditta Fruit Modena Group. Allora, Brevemente per la presentazione, preciso subito che sia questo punto, poi anche l'altro, ma vabbè, casomai lo ripeterò, avete sentito il titolo, quindi dobbiamo decidere come Consiglio Comunale se concedere la deroga a questa azienda di Campogalliano perché possa costruire in una parte che era destinata, secondo un piano particolarizzato, a uso per costruire i parcheggi pubblici. Dopo poi è presente con noi la dottoressa Gazzotti, cui chiediamo le spiegazioni, la spiegazione più tecnica, insomma. Volevo specificare due o tre cose soltanto. Che uno, non andiamo in deroga, come posso dire, allo strumento di RUE appena adottato, perché conteneva aveva una visione che va in contrasto con questo con quello che chiede questa azienda, è che semplicemente tutto questo come posso dire, questa normativa, insomma quello che si è deciso di fare in quella zona dell'azienda deriva da un piano particolarizzato più vecchio. Semplicemente l'azienda avrebbe potuto fare un'osservazione nei mesi scorsi, nel 2014, contro il RUE, ma non l'ha fatta semplicemente probabilmente perché non aveva ancora le possibilità di fare questa espansione, perché questa espansione è legata a un grande finanziamento che ricevono dalla regione per il discorso che facciamo parte del cratere del terremoto. La proposta è quella di concedere la deroga perché in realtà non c'è nessun tipo di danno pubblico, anzi ne ricaviamo, se vogliamo, anche un beneficio che poi la Gazzotti vi spiegherà, e soprattutto permette a un'azienda locale, che è un'azienda legata anche al discorso agroalimentare, cui teniamo in particolare, permette una grande espansione, quindi crediamo che sia una deroga da concedere. Chiedo alla dottoressa Gazzotti di spiegarlo più nel dettaglio.
Prima funzionava, ok.
Grazie, dottoressa Gazzotti, a chi la parola? Rubiani.
Ma solo per dire che è già stata esauriente per quel che ci riguarda in commissione la dottoressa, e quindi per quel che ci riguarda la cosa va bene, quindi anticipo già la dichiarazione di voto e non abbiamo bisogno di ulteriori approfondimenti. Grazie comunque.
Altri? Camarata.
Stesso discorso per noi, nel senso che in commissione ne abbiamo già parlato e per cui il nostro voto come gruppo è sicuramente favorevole, sia a questo punto che al punto successivo che andremo ad affrontare, anche perché hanno come oggetto la concessione di deroghe per progetti di ampliamento, quindi visti anche i tempi, di aziende importanti che danno tanto in termini sia di lavoro che di imposte alla nostra comunità. Quindi il nostro voto su entrambi i punti, anticipo già, sarà favorevole.
Altri? Moscatti?
Molto brevemente sul punto e ci rimanderemo al punto successivo per quanto riguarda un brevissimo commento, dal momento che sono estremamente similari e anticipiamo che la votazione sarà favorevole.
Benatti?
Sì, anche per noi, senza spendere tante parole, per il lavoro che è stato fatto in commissione, anticipiamo il voto per il prossimo, anche per il prossimo punto, che sarà favorevole.
Quindi mettiamo i voti. Aspettiamo che voti.
Così lo inserisco.
Allora, punto numero 2, concessione di deroga per costruire in deroga alla Abbrevio, alla Food Modena Group, chi è favorevole? Unanimità. C'è l'immediata eseguibilità come sopra? Ok. Punto numero 3, concessione di deroga ai fini del rilascio di permesso di costruire in deroga alla distanza dal confine ammissibile fissata dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 30 luglio 2013, semplificazione della disciplina edilizia. Ambito SPSC 37.27, piano particolareggiato area Casello, ditta Emiliana Serbatoi e ditta GMG. Il discorso della procedura è lo stesso del punto numero 2, procedura nel senso che dobbiamo concedere, come ho letto per il titolo di questo punto, una deroga per poter costruire in deroga. Qui si tratta di un'azienda che è in area Casello e che ha acquistato un lotto recentissimamente e quindi soltanto adesso e non quando c'era la possibilità di chiedere di fare un'osservazione nel 2014, soltanto adesso sa di poter costruire quello che è il suo piano, insomma quello che è il suo progetto, quindi costruire un altro capannone molto vicino a quello già esistente per ampliare la produzione. Soltanto anche qua un paio di commenti. Intanto si dovrà tornare in consiglio più avanti per la parte che riguarda lo spostamento di alcune opere di urbanizzazione come una ciclabile che è nella zona, però questo lo faremo successivamente. Oggi dobbiamo concedere una deroga soltanto per quello che riguarda la distanza dal confine. Volevo sottolineare un paio di cose. Siamo nell'area, vabbè, questa è l'area Casello, però siamo nell'area industriale più grande, insomma, di Campogalliano, che è quella che chiamiamo in generale zona dogano, polo della logistica, ma vedete bene che in realtà anche quando usiamo questi termini non siamo corretti, sono di uso comune fra noi cittadini, perché perché questa è un'azienda che è vero che è nel polo della logistica, è vero che vicino ci sono due delle più grandi aziende italiane di logistica, ma questa è un'azienda manifatturiera e come questa ce ne sono altre di aziende che non sono direttamente con le, insomma, che non sono direttamente di logistica. È un'azienda che con questa espansione porta qui a Campogalliano una parte di produzione che adesso ha in un'altra regione d'Italia, in Friuli. E, è chiaro che per Campogalliano è un fatto positivo, perché mi diceva il proprietario che ho sentito un po' di tempo fa, qualche giorno fa, che è chiaro che si trasferisce dal Friuli, quindi sa già che pochissimi, dispiace per loro naturalmente, però pochi dipendenti lo seguiranno per venire a lavorare a Campogalliano, e che quindi darà del lavoro a cittadini della zona e quindi insomma immaginiamo anche di Campogalliano, insomma. E, è una bella azienda che produce serbatoi di qualsiasi tipo, ha anche una parte molto sviluppata legata all'elettronica, quindi insomma è un'azienda che di quelle che diciamo che ci piace di più avere sul territorio. E, devo anche dire che come è stato detto da qualcuno anche nel commento al punto numero 2, è vero che in un momento di crisi fa piacere che ci siano delle industrie, delle aziende di Campogalliano che si espandono, che arrivano per dare del lavoro ai cittadini. È chiaro che non può essere l'unico parametro, perché è vero che in questo periodo di crisi non possiamo neanche essere, cioè, insomma, prendere come parametro soltanto quello dei posti di lavoro in più. Poi mi rendo conto di quello che sto dicendo, nel senso che per una persona che è senza lavoro, il lavoro è la prima cosa, però noi abbiamo il dovere sempre di pensare allo sviluppo di tutta la collettività. Ecco, in questo caso comunque fa piacere a tutti che ci sia lo sviluppo di questa azienda, e quindi anche qui proponiamo di concedere questa deroga. A proposito del lavoro, volevo anche dire, legato soprattutto al punto, facendo un commento generale che prima ho dimenticato anche per l'azienda del punto 2 che è la Food Modena, fa piacere che ci siano industrie, aziende a Campogalliano che possono dare da lavorare a diverse categorie sociali di Campogalliano, perché come comune dobbiamo anche guardare questo, quindi aziende come questa che daranno da lavorare principalmente a una parte che immagino più maschile, legata di più alla tecnologia, ai periti industriali, agli ingegneri, cose di genere, e aziende come la Fruit Modena Group che hanno prevalentemente, non solo, che danno da lavorare a un mondo prevalentemente femminile e anche legato a, come posso dire, a una bassa qualificazione anche scolastica. È importante, ci sono tante donne straniere che lavorano alla Fruit Modena. È importante per una comunità offrire del lavoro anche a queste persone, perché è un rilancio sociale anche di tante famiglie, di bambini che possono, che frequentano la scuola perché le mamme sono a lavorare, quindi è un rilancio veramente sociale che comprende appunto, come dicevo prima, diverse categorie dei nostri cittadini. A chi la parola? Ah, scusate, passo la parola alla dottoressa Gazzotti per l'illustrazione tecnica, grazie. A chi la parola? Buonasera. Va bene. Sì, Moscatti.
Grazie. Sì, grazie alla parola. Una riflessione molto breve. E giustamente queste ipotesi di deroghe non sono oggetto, sono state oggetto di osservazioni e quindi precedente delibera per le ragioni che abbiamo già, sono già state illustrate. Però una breve riflessione sulla tipologia di casistica. Ovvio che le modifiche che dovessero pervenire o le ipotesi di modifiche che dovessero pervenire nei prossimi giorni, incluso dopo la previsione del POC, la sua accettazione, approvazione da parte di questo Consiglio, e saranno tutte questioni successive, osservazioni già avvenute. Ora, è validissima infatti l'ipotesi di accrescimento di aziende che insistono sul territorio, la creazione di posti di lavoro e, come anticipato, il nostro voto sarà favorevole sulla questione, però non si vorremmo capire qual è la posizione che prende questo Consiglio in ipotesi di future richieste di questa tipologia, perché se andiamo ad approvare un po' che abbiamo già approvato gli strumenti urbanistici e immediatamente andiamo a creare delle deroghe rispetto a quanto approvato dopo un lavoro che ha richiesto anni, 10 anni da parte del Consiglio Comunale e delle sue commissioni, e ci si domanda come si porrà questo Consiglio, o meglio la Giunta Comunale, di fronte a future richieste e ipotesi di modifica del PSC. Quale rigidità si intende dare a questo strumento? È una domanda che sorge abbastanza spontanea vedendo immediatamente due modifiche. Grazie.
Altri? Sì, la dottoressa Gazzotti, prego. Grazie. A chi la parola? Moscatti?
Sì, chiedevo se era possibile una puntualizzazione alla luce dell'aggiornamento. No, naturalmente vi sono criteri stringenti per le deroghe, e la domanda era proprio ovviamente nei vincoli di questi criteri, abbiamo visto ridursi la questione delle distanze dei confini o lesione di questioni parcheggi. Sì, la domanda, ma non che non voleva essere particolarmente acuta o incisiva sulla questione stessa. La domanda era proprio una delucidazione sulla rigidità che si intende dare al documento per quanto riguarda questi termini. Grazie.
Allora, la risposta, che comprende anche la parte data dalla Gazzotti tecnicamente, che è quella che in ogni caso, come è stato fatto oggi per queste due deroghe, che ripeto, è vero che sono deroghe al nuovo strumento urbanistico, ma è vero che ci sono perché non sono state presentate prima, quindi se fossero state presentate da parte delle aziende in tempi utili per le osservazioni, probabilmente, poi non si ragiona col senno dei poi, ma probabilmente sarebbero state accolte, quindi non sarebbero risultati come delle deroghe allo strumento urbanistico. È che sono arrivati adesso, poi è vero, sono passati soltanto un mese o due, ma buon per queste aziende che riescono a fare questo intervento, insomma. Per quanto riguarda la rigidità dello strumento e che tipo di rigidità o di rigore, forse meglio dire, si intende dare, è quello che valuteremo insieme di volta in volta. Le regole vanno rispettate, le regole dei nostri strumenti urbanistici comunali, le regole a livello sovraordinato che abbiamo recepito nei nostri strumenti urbanistici, e le regole che regolano anche appunto le deroghe, come spiegava la Gazzotti, è chiaro che vanno rispettate. Ove ci sia un grado di discrezionalità previsto dalla legge da parte della Giunta e soprattutto del Consiglio Comunale, visto che poi sono proposte della Giunta, ma ovviamente le vota il Consiglio Comunale, valuteremo volta per volta che cosa è meglio secondo noi e secondo tutto il Consiglio per la nostra comunità. Semplicemente credo almeno dal mio punto di vista che sia questa la strada da seguire, insomma, e le regole sono regole, vanno rispettate, quando si può decidere qualche cosa lo decideremo insieme. Allora mettiamo in votazione il punto numero 3 dell'ordine del giorno, la deroga per il permesso di costruire in deroga alla ditta Emiliana Serbatoi e ditta GMG. Chi è a favore? Unanimità? C'è anche l'immediata eseguibilità come sopra. Okay. Allora, punto numero 4, nomina dell'organo di revisione economico-finanziario del Comune di Campogalliano per il triennio 2015-2018. Per illustrazione do la parola all'assessore Burlando.
Sì, allora adesso dopo due punti diciamo di economia reale, effettivamente, visto che si parlava di deroghe urbanistiche, ma tutti abbiamo capito che stavamo parlando di opportunità di sviluppo sul territorio e con tutto quello che sta succedendo credo che sia comunque importante. Veniamo a un tema più tecnico, comunque altrettanto significativo. Dobbiamo nominare l'organo di revisione economico-finanziario del nostro comune per il prossimo triennio, quindi per la decorrenza 2015-2018. E in data 19 febbraio è scaduto il mandato del revisore unico dei conti che ha coperto il triennio 2012-2015, la dottoressa Bucciarelli Francesca. E in base alla norma che è cambiata, non c'è più possibilità di scelta diretta, i revisori vengono scelti attraverso un sorteggio effettuato dalla prefettura. Questo sorteggio è stato effettuato con comunicazione del 23 gennaio 2015. La prefettura ha provveduto a nominare il signor Piccone Roberto, di cui poi adesso do succinte e sintetiche informazioni in base al curriculum. Lo stesso profilo professionale ha accettato in data 5 febbraio 2015. Sono già state verificate che è stata verificata l'assenza di eventuali cause di incompatibilità e quindi la delibera di oggi significa andare a nominare da parte del Consiglio Comunale questo profilo professionale come nuovo revisore unico del Comune per il triennio che decorre da oggi, perché ovviamente la nomina non può essere antecedente al nostro Consiglio Comunale di oggi, fino a febbraio del 2018. E dunque, il profilo professionale identificato si chiama Roberto Piccone, abita a Casalecchio di Reno, è del 1961, è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti degli Esperti Contabili di Bologna, è iscritto al Registro dei Revisori Contabili, è iscritto all'Associazione Italiana Revisori Contabili dell'Economia Sociale, è iscritto all'Associazione Nazionale Certificatori Revisori degli Enti Locali, è un mediatore professionista ed è iscritto altresì all'albo dei consulenti tecnici dei giudici del Tribunale. Ha esperienze professionali sia in ambito privato che in ambito, diciamo, pubblico, e non lo richiamo tutto, dico solo che a livello pubblico ha fatto revisore in precedenza nei comuni di Casalecchio di Reno, di Granarolo, è stato revisore nei comuni di Anzola dell'Emilia, di Crespellano, di Sasso Marconi, cito solo i più significativi, dell'ente provincia di Bologna e dell'Unione dei Comuni per un periodo, comuni tra Granaglione e Poretta Terme dal 2006 al 2012. E altresì liquidatore volontario e curatore fallimentare di diversi. Quindi indubbiamente l'esperienza pratica e professionale è desumibile dal curriculum. Per darvi le ulteriori informazioni, il Ministero, la Prefettura, il primo nominativo è quello che è la proposta di andare alla nomina di oggi, erano previsti anche già altri due nominativi in caso ci fosse stata una rinuncia. I nominativi sono Venturini Elisa e Meli Dario. Al momento ovviamente la proposta è quella di andare avanti con il primo, quindi Piccone Roberto, che tra l'altro si è già presentato, è venuto a presentarsi in giunta, ha conosciuto il nostro responsabile del settore finanziario per una prima presa di contatto. Ovviamente tutto il lavoro non potrà che decorrere ovviamente dalla nomina di oggi. Ultima informazione che vi do per restare comunque in sintetico, l'emolumento rimane pari a quello del precedente revisore, anche perché per legge gli emolumenti dei revisori dei conti non possono comunque superare gli importi che erano in vigore nel 2010, peraltro sono stati poi anche ridotti del 10%. Questa riduzione del 10% dell'emolumento vale anche per il 2015, quindi per la nomina che parte da oggi varrà, e quindi per fino al 31 dicembre 2015 la delibera parla di un emolumento pari a 5.310 euro. Mentre più vabbè i rimborsi spese per quelle effettivamente sostenute, mentre invece dal 1 di gennaio 2016, ammesso non concesso che venga meno questa riduzione del 10%, l'emolumento passerebbe a 6.200 euro sempre più le spese. Quindi in sintesi, profilo professionale, esperienze precedenti, motivo della delibera e anche l'onere per il bilancio.
A chi la parola? Allora, tutto consiglio comunale, prima di votare auguro buon lavoro al nuovo revisore dei conti, dottor Picone. Mettiamo in votazione il numero 4, nomina dell'organo di revisione del Comune di Campogalliano per il triennio 2015-2018. Chi è a favore? Unanimità, c'è l'immediata eseguibilità anche qui come sopra. Bene, proseguiamo. Punto numero 5, servizio comunale di tesoreria periodo 2015-2019, approvazione convenzione. Anche per questo punto, per la sua illustrazione, do la parola all'assessore Burlando.
Allora, su questo argomento, se vi ricordate, ci siamo già intrattenuti non tantissimo tempo fa, quando il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione per andare ad assegnare questo servizio, che è un servizio sicuramente fondamentale. Parliamo del tesoriere comunale, quindi un istituto bancario che svolga tutte le operazioni che competono al tesoriere. Se non che la precedente convenzione non ha, una volta che è stata somministrata agli istituti di credito, non ha purtroppo generato nessuna proposta. Quindi ad oggi noi siamo in proroga con l'attuale tesoriere, che è il Banco Popolare, e alla scadenza era il 31 dicembre del 2014 e la proroga al momento in vigore fino al 30 di giugno del 2015. Sarebbe anche possibile ulteriore proroga fino alla fine di questo esercizio. In ogni caso la volontà è quella di cercare di sottoporre quindi un testo di convenzione diverso, in modo da provare con questo secondo tentativo a vedere se, eliminando un paio di cose che sostanzialmente l'ufficio competente poi ha provato a verificare quali potevano essere sostanzialmente problemi, diciamo che in questo testo della convenzione, che se vi ricordate avevamo guardato l'altra volta in maniera abbastanza specifica e che era stato mutuato anche da quella a livello di unione, effettivamente per un comune più piccolo come il nostro magari conteneva alcune cose che potevano dare tra virgolette qualche problema. Fatto sta che insomma proposte e offerte non ne sono arrivate. Quindi, in sintesi, quello che viene tolto dalla precedente versione della convenzione è il discorso dei MAV, che tra l'altro nel nostro caso, mi è stato spiegato, non è particolarmente utilizzato e rilevante, viene spostato da un servizio dovuto alla eventualità che si possa chiedere questo servizio dietro un corrispettivo. L'altra cosa che era stata segnalata come problematica è quello del discorso dei prestiti d'onore, che effettivamente diventerebbe anche probabilmente anche di difficile sperimentazione, quindi concessione sul prestito d'onore, che invece viene tra virgolette sostituito nel testo in modo con la previsione specifica del contributo al comune. Questo magari, se volete, ve lo leggo molto succintamente. Articolo 23 del nuovo testo della convenzione: il tesoriere si impegna a corrispondere per l'intera durata della convenzione un contributo finanziario annuo di euro, che naturalmente poi andrà definito con la gara, e per la sponsorizzazione di specifici progetti e iniziative che l'ente concorderà di volta in volta per favorire una migliore qualità dei servizi resi nell'ambito istituzionale, sociale, educativo e culturale. Questo nella versione precedente non era proprio esplicitato, si prevedeva di gestirlo nell'ambito della gara, e si è pensato comunque di andare a esplicitarlo anche già nel testo della convenzione, come per esempio ci sono dentro una serie di rimandi lasciati per il momento in bianco, dove ci sono delle percentuali, perché saranno le cose su cui si giocheranno, ovviamente sperando che ci sia più di uno che partecipi, quantomeno uno mi verrebbe da dire, e vedremo quindi di poter andare a costruire una graduatoria o cercare di ottenere il migliore risultato per il comune per questo servizio. Quindi il tema l'avevamo affrontato l'altra volta, questa volta sono solo queste piccole modifiche che dovrebbero in teoria consentire di avere la partecipazione di uno o un paio di istituti di credito per il servizio di tesoreria. Dico da subito che se non dovesse dare esito positivo nemmeno questa versione, a questo punto bisognerà vedere se basta ipotizzare un'ulteriore modifica di convenzione o se non bisogna cambiare metodo, cioè andare a capire con una trattativa diretta che tipo di servizio andare a procurarsi. È chiaro che l'elemento del contributo per noi rimane una cosa distintiva, cioè il Comune da sempre, da anni, ha questo tipo di, addirittura un'entrata da parte del servizio di tesoreria. L'interesse è un po' calato per questo servizio, purtroppo, che da quando c'è la liquidità sostanzialmente accentrata in Banca d'Italia, è chiaro che anche tutta una serie di movimentazioni finanziarie presso il tesoriere è diventato meno significativo, e quindi diciamo, con tanti sportelli bancari presenti sul territorio non abbiamo avuto 4-5 domande, non è pervenuta nemmeno una. Qualcosa vorrà significare. In ogni caso, questo è sono le sostanziali modifiche apportate al testo della convenzione, con l'obiettivo sperabilmente di avere in questa seconda versione delle risposte e manifestazioni di interesse.
A chi la parola? Rubiani.
Grazie Presidente, grazie Sindaco. Volevo chiedere un paio di informazioni tecniche che sono semplicemente: e questo vincolo del deposito presso la Banca d'Italia, quindi sostanzialmente il far sparire la liquidità, e vale anche per le unioni dei comuni o no? Quindi la domanda non è subdola, è per dire: se noi trattassimo quando tratta l'unione questa storia, perché se lei ha liquidità disponibile il tesoriere ha più voglia di venire, ma noi non gliene diamo, poveretto, della liquidità, se no la transazione immediata, e quindi è evidente che c'è poca volontà. Mi è venuto in mente adesso perché giustamente l'assessore ha citato questo particolare che non è trascurabile. E la seconda domanda è: ma quando scade la tesoreria dell'Unione? Ci arriveremo eventualmente con la proroga dei 12 mesi a montare in pista con loro e a capire se facciamo una trattativa con un po' più di ciccia? Grazie.
Rispondo prima alla seconda domanda, perché è un'informazione che conosco precisamente, e la scadenza della convenzione attuale della tesoreria dell'Unione del Terre d'Argine con Unicredit è il 2019. Non a caso qui c'è la previsione di andare a testarsi alla stessa scadenza, con già l'idea che se ci sarà l'opportunità di andare in maniera uniforme. E se c'è il vincolo sulla liquidità anche a livello di Unione, io non dico niente di cui non sono certo sicuro, lo verificherò, non ne sono sicuro, quindi non voglio dirne sì né no per non dare informazioni. Di sicuro, come Comune, che è l'ente di primo livello, siamo tenuti a rispettare questa prescrizione.
Altri? Nessuno, quindi mettiamo in votazione il punto numero 5, servizio comunale di tesoreria, periodo 2015-2019, approvazione convenzione. Chi è a favore? Unanimità. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità, come sopra. Punto numero 6, modifica del regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, cosiddetta COSAP. Passo di nuovo la parola all'assessore Burlando.
Sì. Allora, in questo caso parliamo di modifica al regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione spazi aree pubbliche, COSAP. Molto semplicemente sono pochissime variazioni al testo esistente. Peraltro di questo canone che si vociferava potesse essere superato da altri interventi normativi, al momento così non è, quindi viene modificato l'articolo 6, riferimento alla classificazione delle strade, dove le parole dalla tabella numero 9 del vigente PRG, quindi il vecchio piano regolatore generale, vengono sostituite dalle parole così come definito dagli strumenti urbanistici vigenti. Non abbiamo voluto neanche mettere la nuovo acronimo, una nuova cosa, perché se cambia di nuovo così rimane comunque valido in modo generale. Strumenti urbanistici vigenti. Poi altre due cose sono l'articolo 13, versamento del canone per le occupazioni temporanee. In sostanza, senza leggere tutto l'articolato, vuol dire che viene messo un minimo per il canone da andare a prendere. Quindi se è sotto i 5 euro, e mi hanno spiegato che certe volte c'era da andare a raccogliere 17 centesimi, 30 centesimi, che è più il tempo che uno spreca, perde, il costo che ha di quello che va a prendere, e quindi, come dire, già mettere 5 euro è proprio un livello minimo, ma è un minimo che ha un senso perché ci sono delle categorie che rientrano in questa casistica, e viene inserito anche un livello minimo per il discorso dei rimborsi e dell'attività di recupero, anche qua per non banalizzare il lavoro degli uffici che non possono stare dietro a tutto, e tra l'altro noi siamo in carenza complessivamente di organico, quindi bisogna anche selezionare le attività. Per i rimborsi e per l'attività di recupero viene inserito un limite di 16,53 euro, che è praticamente la conversione in euro di un valore previsto in atti precedenti anche in altri comuni, che era nato ovviamente in lire. Quindi sostanzialmente queste sono le poche modifiche pratiche a questo regolamento, poi vedremo se nel tempo sarà invece necessario intervenire in maniera diversa sulla materia.
A chi la parola? Camarata? Rubiani?
Niente, velocemente, sembrano modifiche di buon senso e quindi siamo assolutamente d'accordo. Grazie.
Altri? Nessuno? Mettiamo in votazione. Veloci, se sia. Il punto numero 6 è modifica del regolamento per la disciplina dei canoni. No, perché il 6 abbiamo tolto quello della TASI.
Sì, l'abbiamo.
Modifica del regolamento per la disciplina della COSAP. Chi è a favore? Unanimità. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità come sopra. Allora, direi che abbiamo finito con le delibere, rimangono 4 punti di risposte a interpellanze, mozioni e presentazione di un ODG. Allora, la prima è risposta all'interpellanza del 31 dicembre del 2014 relativa allo stato della ciclabile in zona Musicisti, presentata dalla lista civica centrodestra Progetto Campogalliano. Prima di passare la parola all'assessore Ballista per la risposta, chiedo al gruppo se la vogliono presentare. Prego, Vandelli.
Sì. Allora, interpellanza, risposta pubblica sullo stato della ciclabile in zona Musicisti. Il 22 novembre si è svolta nel nostro comune la prima camminata, nemmeno con un fiore, nell'ambito delle manifestazioni per la ricorrenza della giornata internazionale del 25 novembre contro la violenza alle donne. Il tragitto di tale camminata prevedeva l'attraversamento della ciclabile posta nella zona Musicisti. Nei giorni antecedenti la camminata, alcuni cittadini hanno notato gli operai del comune che stavano rimuovendo i paletti di sbarramento che vengono solitamente posizionati al termine delle ciclabili allo scopo di rallentare le biciclette. Preso atto che gli operai per rimuovere gli sbarramenti li hanno dovuti segare in quanto saldamente ancorati all'asfalto e non semplicemente sfilati, che tale operazione ha impegnato gli operai comunali per alcune ore in quanto sono stati rimossi ben 6 blocchi, e considerato che la parte frontale di tali blocchi era stata sostituita da pochi mesi, presumibilmente nella primavera 2014, e che a tutt'oggi non sono ancora stati rimontati, interpelliamo il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici per sapere per quale motivo sono stati rimossi e chiedere quando verranno riposizionati. Spero sia stata chiara nella descrizione del...
Grazie. Assessore Ballista, prego.
Allora, faccio una premessa di carattere generale che riguarda il fatto che nelle nostre piste ciclabili sono presenti gli sbarramenti allo scopo di rallentare la velocità dei mezzi che propri e impropri, perché poi c'erano anche i motorini che facevano le gare su quelle piste. Questi sbarramenti sono di due tipi. I primi che sono stati posti erano di tipo rigido, fisso, ancorati saldamente, come dice l'interrogazione, nel manto stradale. E successivamente sono stati posti dei dissuasori invece di velocità apribili, cioè di un altro tipo. Ora, in vista di questa manifestazione, che si è svolta il 17-11 del 14, mi pare, sono stati rimossi questi dissuasori di velocità in quella pista oggetto dell'interrogazione per facilitare il flusso della manifestazione. Quei dissuasori lì erano di tipo fisso. Siccome è intenzione del Comune sostituire tutti i dissuasori fissi che sono stati posti molto tempo fa con quelli apribili, che sono più comodi perché facilitano la rimozione della neve, per esempio le potature, e agevolano il flusso in caso di manifestazioni come quella che è citata nell'interrogazione, quei dissuasori non sono stati sostituiti perché eravamo d'inverno, era prevedibile ci fossero anche nevicate. Abbiamo a marzo l'intenzione di pulire le potature, gli alberi, i rami che sovrastano le piste ciclabili. Abbiamo colto semplicemente l'occasione di sostituire questi dissuasori fissi con quelli apribili, lasciandoli un periodo di tempo non funzionanti, semplicemente per questa ragione. Per queste ragioni i dissuasori rimossi saranno sostituiti con quelli di nuovo tipo, che saranno installati a cavallo tra la fine di febbraio e inizio marzo, quindi molto presto, prevedendo il totale riutilizzo dei materiali che sono stati smontati attraverso delle modeste modifiche.
Vandelli o Rubiani?
Sì, saranno, sperando che non nevichi più.
Bene. Prego. Dunque, siamo al punto. Allora, punto numero 8, risposta all'interpellanza del 13 gennaio 2015 relativa alla concessione della sala comunale Montagnola presentata dalla lista civica centrodestra al progetto Campo Galliano. Quindi a voi di nuovo la parola per la lettura o presentazione.
Va bene, semplicemente ve la leggo, ma penso che tutti sappiamo il perché e per come. Il 16 dicembre presso la sala Montagnola si è svolto il consueto spettacolo di tessuto comprensivo San Giovanni Bosco per la raccolta fondi in favore dell'associazione non profit Teleton. A quella manifestazione, che è sentita in paese, coinvolge molti bambini e ragazzi di scuola primaria e secondaria di primo grado insieme ai loro genitori e familiari, e in quella serata ha visto un'altissima partecipazione cittadina, quindi interpelliamo il sindaco per sapere con quali modalità viene concessa in uso la sala e se vengono fatte valutazioni nel concederla in merito alla pubblica sicurezza. Il motivo, il sindaco lo sa bene, era presente quella sera, che effettivamente da un certo punto di vista avrebbe di per fortuna, c'era molta gente che vuol dire che è interessata a questo tipo di attività, dal punto di vista sicurezza ce n'era un po' troppa. Quindi chiedevamo giusto per sapere quale metodo.
Allora, la concessione in uso delle sale comunali, perché ce ne sono tante, varia da sala a sala, e ci sono quelle direttamente comunali come la sala della Villa Barbolini o l'R1 che dà direttamente, per le quali bisogna fare direttamente richiesta ai dipendenti comunali, ai vari uffici, Villa Barbolini o facile per l'R1, e altre invece come la sala della Montagnola vengono date di proprietà comunale, o come può essere anche il palazzetto dello sport, vengono date, si fa richiesta al gestore, quindi in questo caso al circolo dei giovani lavoratori il cui presidente è Masoni, si danno o in col corrispettivo di una locazione, quindi di una quota che è decisa dalla giunta nel momento dell'approvazione del bilancio dell'anno successivo, delle tariffe, e diverse volte, come nel caso dell'utilizzo della scuola, da convenzioni, in questo caso per la sala di Montagnola, vengono concesse gratuitamente. Io ricordo, per il discorso di Teleton, perché sono diversi anni che la scuola lo organizza, diciamo in generale per l'utilizzo della Montagnola all'inizio, se riguarda la scuola, perché è proprio previsto dal regolamento dalla convenzione che il Comune ha con il Circolo Giovani Lavoratori. All'inizio lo chiedevano direttamente all'assessore alla scuola, alla sottoscritta, se era un'attività della scuola. E poi con la prassi hanno cominciato a chiederlo direttamente al presidente, che può fare questa cosa, insomma. E le nostre sale hanno una capienza, diciamo che la capienza era conosciuta già da diversi anni, insomma, non vi dico quanti perché dipende dalla sala, insomma, però io ho fatto fare, questo ve lo dico dopo, quindi la capienza è conosciuta, di solito funziona così, quando un gruppo, la scuola, insomma, chiede l'utilizzo di una sala, il gestore o il dipendente comunale, se gli rendiamo direttamente, dice qual è la capienza ed è finita lì. È una cosa che si contratta, diciamo, che si dice di volta in volta, insomma. Nel caso che ci siano più persone, e che quindi succede diverse volte, il comune dice di no. È successo, ad esempio, adesso tiro fuori un argomento, insomma, però subito dopo la morte del ragazzo motociclista di Kevin Ferrari, il gruppo di amici hanno voluto fare una festa per ricordarlo, e si sono recati dall'assessore ai grandi eventi, insomma, che quello che conoscono meglio, alla vice sindaco, alla Leoni, e hanno chiesto l'utilizzo di una sala. Gli è stato detto di no perché c'era il problema della capacità, e l'amministrazione in questo caso nelle vesti del vice sindaco li ha accompagnati a cercare una soluzione, perché si teneva che facessero l'attività. Ecco, poi in questo caso non c'è stata una soluzione all'interno delle sale comunali, quindi li si è accompagnati attraverso la conoscenza del territorio che abbiamo verso un'altra soluzione, o altrimenti li dirottiamo verso altre sale comunali, insomma, a seconda della capienza che ci dicono che può essere. Questo è quello che succede. Il presidente del circolo e dei giovani lavoratori, Masoni, aveva comunicato alla scuola la capienza della Montagnola, dopodiché la scuola si è organizzata in modo da avere queste persone, si è organizzata o non si è organizzata per avere queste persone, e questo è quello che è successo. Io ho fatto fare, l'avevamo già in previsione precedentemente, perché in seguito a un evento che si è già organizzato diverse volte, che riguarda l'Unione Terre d'Argine, che soprattutto dopo il terremoto, quando facciamo i concorsi a livello di Unione per assumere personale, soprattutto i concorsi della scuola, che a fronte di 20 posti in graduatoria, 10 posti disponibili, arrivano casomai anche centinaia di persone che partecipano al concorso. Negli ultimi anni questi concorsi si sono fatti nel nostro palazzetto dello sport di Campo Galliano, perché era la struttura più grande e più agevole da utilizzare, insomma, per questi concorsi. Quindi, in seguito a questo utilizzo assolutamente ufficiale, ci siamo posti il problema della capienza, e ho fatto fare, quindi l'avevamo un po' così già detto di fare, abbiamo colto l'occasione di quello che è successo anche con questa serata del Teleto, quindi della forte presenza di persone più della capienza, per far fare un documento ufficiale e scritto al nostro responsabile della pubblica sicurezza dell'RSVP del comune, dell'Unione, in questo caso l'abbiamo fatto come comune, che è l'ingegner Buccheri, che ci ha fatto appunto un documento, ha fatto un sopralluogo fisico in tutte le sale comunali. Quindi adesso da febbraio abbiamo un documento che dice ogni tipo di capienza per ogni sala a seconda dell'uso, perché a seconda dell'uso ci sono i corsi, le conferenze, le feste e altro. Abbiamo una cosa scritta con tutta la capienza. E abbiamo visto già prima di Natale con Masoni, insomma, quando dopo in seguito a questo utilizzo, insomma, si è deciso subito di d'ora in poi di fare, però lo dobbiamo ancora fare perché abbiamo guardato la programmazione avanti di tutti gli eventi, e così come non era mai successo prima, anche adesso per i prossimi mesi almeno non sono previsti, perché poi si sanno le feste che si fanno, insomma, più o meno non sono previsti utilizzi delle nostre sale per capienze superiori, insomma, richieste che sono andate come nel senso di quella di Teleton. Quindi abbiamo un po' di tempo tranquilli per farlo. L'altra grande manifestazione è quella dei saggi musicali, però si sta dentro il limite, la sala è molto piena, però si sta dentro il limite, quindi diciamo che non abbiamo l'impellenza di farlo. Ci organizzeremo in modo da far sapere in modo più ufficiale, che non sia sia la telefonata che è stata fatta sempre finora di comunicazione della capienza, ci organizzeremo per farlo sapere a tutti gli utilizzatori in modo ufficiale la capienza di tutte le nostre sale. Questo è quanto, prego.
No, no, ci fa piacere che abbiamo ottenuto un risultato positivo, quello di avere quindi definito qual è la capienza massima, però mi lascia ancora un attimo dubbioso le modalità di comunicazione, cioè è giusto qualcosa di scritto, ma proceduralizziamolo bene, perché è a tutela non solo dell'amministrazione, anche dell'amministrazione, ma della collettività, perché se capitasse un danno serio, poi ne risponde la noi, il comune, che siamo sempre noi cittadini alla fine, no? E quindi tutela il sindaco, tutela l'amministrazione, ma tutela tutti i cittadini. Grazie.
Passiamo al punto successivo. Punto numero 9, mozione presentata dai gruppi consigliari Centrodestra, Progetto Campogalliano, Futuro per Campo e Cambio Campo Centrodestra, in data 24 gennaio 2015, è relativa alla vicenda ai Maghera e sui possibili scenari futuri. Chiedo di illustrare qualcuno dei presentatori la mozione.
Sì, il senso... Vado io, ok. Dicevo, il senso della richiesta, che era quello di avere notizie di prima mano, diciamo così, su che cosa decide, cosa ha in mente di fare il patto di sindacato, e quindi il sindaco che è lì. Il primo rinvio era i primi di febbraio, se ci ricordiamo, ma lunedì avete avuto un altro incontro e abbiamo letto i commenti un po' superficiali, tra parentesi lo dico, di Bellelli, cioè non ha detto molto al giornalista. Vediamo se stasera ci dice qualcosa, il sindaco ci dice qualcosa di più. Ok, quindi magari se c'è l'informativa e non abbiamo bisogno poi di approvare la mozione, l'importante è avere la notizia in tempo utile per aprire un dibattito e ragionarne. Questo era il senso, perché se arriviamo a giugno scade, finisce il patto di sindacato, che facciamo, eccetera. Grazie.
Sì, diciamo che si sono maturate diverse cose in questo tempo, in base alle nostre date dei nostri consigli comunali. In realtà ci sono delle date precedenti a giugno, perché sapete che il patto parasociale che abbiamo prorogato qualche mese fa in autunno scade il 9 di maggio. Quindi entro il 9 di aprile bisogna che ci facciamo vivi come patto di sindacati, insomma, per dire se lo vogliamo confermare, non confermare, e se sì con quali modalità, e quindi ve lo anticipo, credo che siamo i primi, perché l'abbiamo poi rispetto a lunedì che abbiamo avuto il patto di sindacato, questo è il primo, credo che sia il primo consiglio comunale, non ne sono sicura, dei 21 comuni. È chiaro che dunque entro il 9 aprile dobbiamo aver formalizzato tutti i comuni, quindi diciamo che entro il 20-25 di marzo ritorneremo sicuramente in consiglio comunale, perché dobbiamo di nuovo approvare il patto parasociale, quindi entro un mese ci rivediamo e ne parleremo. Qualche idea sul patto parasociale c'è, però è chiaro che è ancora da definire, quindi avremo occasione di parlarne, insomma, in commissione tutto quanto. Rispetto, e adesso io non ho letto cosa hanno riportato i giornali su quanto ha detto il sindaco Bellelli, che ricordo è il presidente del patto di sindacato dei sindaci di 21 comuni che formano AIMAG. Diciamo che nelle settimane scorse sui media, vabbè, insomma, come sempre, poi loro fanno il loro lavoro, sono state date per scontate cose che in realtà non lo sono, o meglio, diciamo che di definitivo, di chiuso, di deciso non c'è proprio niente, anche perché, come avete letto, credo, questo è vero, ci sono 21 teste pensanti, ci sono i dirigenti di AIMA, che è ovvio che fanno quello che e ricevono come indicazione dal patto di sindacato, ma insomma ci sono tante teste pensanti e le idee naturalmente sono anche diverse, insomma, quindi non è che tutti abbiamo la stessa identica posizione, no? Però l'importante è che le posizioni sono tutte ancora aperte.